Buongiorno a tutti dalla redazione di ynews.tv. Oggi è mercoledì 24 novembre 2021 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dalle pagine del Sole 24 Ore. Vino, l'export risale trainato dai big, ma non logistica pesano sui ricavi, scrive Michaela Cappellini. I costi di spedizione in USA sono quadruplicati da 2.500 a 10.000 dollari. Appello Federvini al governo per la defiscalizzazione degli introiti dall'estero. La presidente Pallini dice: chiediamo anche più sostegno e la promozione per crescere in ambito internazionale. L'export italiano di vini è ripartito, ma la fiammata dei prezzi, della logistica e le difficoltà nel trovare i noli mettono a rischio la corsa del Made in Italy nei suoi mercati esteri più promettenti. Tanto da far chiedere al settore l'intervento del governo, il costo di una spedizione dall'Italia agli USA è passato da 2.500 a 10.000 dollari a container. E le settimane necessarie per recapitare la merce sono passate da 3 a 10, dice la presidente di Federvini, Michaela Pallini. Il governo deve individuare forme di compensazione. Da un lato deve evitare che si creino posizioni dominanti nella logistica, visto che ci sono alcuni aumenti dei costi che sono inspiegabili. Dall'altro lato deve sostenere economicamente il comparto, per esempio attraverso la defiscalizzazione degli introiti sui mercati esteri, perlomeno su quelli extraeuropei. Al governo, l'associazione di settore, che riunisce anche liquori, aperitivi, superalcolici e il mondo dell'aceto, chiede anche incentivi per la promozione. Per mantenere la crescita sui mercati esteri, dice Pallini, ci serve un sostegno certo, continuo e costante, anche in termini di accordi bilaterali che possano eliminare le barriere non tariffarie agli scambi. Secondo i dati dell'osservatorio economico che Federvini ha rilanciato proprio ieri in partnership con Nomisma e Trade Lab, nei primi 9 mesi di quest'anno le esportazioni italiane di vino hanno messo a segno un vero e proprio boom in Cina, dove sono cresciute del 47%. In generale le bottiglie Made in Italy hanno fatto meglio della media mondiale, anche in Germania più 9,4%, in Gran Bretagna più 6,1% e in Russia più 27%, mentre negli Stati Uniti l'export italiano è comunque cresciuto del più 14,7%. Le vendite internazionali sono trainate dalle imprese di grandi dimensioni con più di 50 milioni di fatturato, che da sole fanno oltre il 50% di tutto l'export Made in Italy. Anche guardando al mercato interno, i numeri sono positivi rispetto all'anno scorso. Nei primi 9 mesi del 2021 c'è stato un aumento delle vendite di vino nella grande distribuzione del 6,1% per oltre 1,9 miliardi di euro. A trainare i consumi casalinghi sono state soprattutto le bollicine, i cui acquisti sono aumentati del 27,5%. Sulla stessa pagina, poi, di spalla, la ristorazione di qualità, Michelin premia sostenibilità e Sud. La Guida Rossa 2022, nell'articolo di Enrico Netti, sono 35 le nuove stelle, premiato Cannavacciuolo, 17 riconoscimenti green. Una significativa presenza di ristoratori con locali nel Mezzogiorno e tanti giovani chef che ieri hanno ricevuto la loro prima stella Michelin. La 67esima edizione della Guida Michelin Italia 2022, ospitata per la prima volta in Franciacorta, ha assegnato 35 nuove stelle, portando a 378 il totale dei ristoranti stellati lungo la penisola, il più alto mai raggiunto in Italia, e la piena riconferma degli 11 locali a 3 stelle. Sono 329 i ristoranti con una stella, di cui 33 per la prima volta, 38 quelli con 2 stelle. Dove spiccano 2 novità. C'è l'exploit dello chef Giovanni Solofra del ristorante Tre Olivi a Pestum, in provincia di Salerno, che ha ricevuto 2 stelle. Altro nuovo 2 stelle è il ristorante Cresios a Telese Terme, in provincia di Benevento, guidato dallo chef Giuseppe Iannotti. Per il secondo anno sono state assegnate anche le stelle verdi ai locali più sostenibili, attenti all'ambiente, 30 ai ristoranti con stella verde, di cui 17 per la prima volta. La Lombardia resta la regione con più ristoranti stellati, 56, ma la Campania è in grande ascesa, non solo grazie ai 7 locali new entry, a 48 ristoranti premiati, di cui ben 30 nella provincia di Napoli, tra tanti per esempio il Cannavacciuolo Countryside guidato dallo chef Nicola Somma, o a Nola il Rare Restaurant dell'Under 35 chef Francesco Francese. Il Contaminazioni, insomma, Vesuviana. Il Piemonte invece scivola al terzo posto con 45 ristoranti, mentre la Toscana è in quarta posizione e precede il Veneto, la seconda regione più premiata quest'anno con 5 nuovi ristoranti stellati. Tra le province, quella di Napoli conquista il podio e precede Roma con 20 locali stellati, tallonata da Bolzano con 19 ristoranti e da Cuneo a quota 18. La provincia di Milano invece perde terreno e scivola in quinta posizione con locali 16 stellati. I nostri ispettori hanno osservato una sorprendente energia perché, nonostante tutte le difficoltà che i ristoranti hanno attraversato e le sfide che stanno ancora affrontando, Il livello e gli standard qualitativi sono talmente elevati da registrare il più alto numero di ristoranti stellati mai raggiunto in Italia, commenta Gwendal Pulenek, direttore internazionale della guida Michelin. Possiamo essere molto fiduciosi per il futuro, considerato il numero di giovani chef stellati di questa edizione. Non mancano poi i premi speciali, e quello del Michelin Giovane Chef è andato a Solaika Marrocco, classe 1995 del primo ristorante a Lecce, quello per il servizio di sala a Matteo Zeppile del ristorante Il Pagliaccio a Roma. Lo chef mentore è andato a Nadia Santini, ristorante dal Pescatore a Canneto sull'Oglio, nel Mantovano, per finire con Sommelier 2022 a Sonia Egger del ristorante Cooperline a Castelbello, in provincia di Bolzano. Ancora sulle pagine del Sole 24 Ore, agricoltura, il Parlamento europeo dà il via libera alla nuova PAC. Il Parlamento europeo ieri ha dato il via libera finale ai tre regolamenti che compongono la riforma della politica agricola comune. Dopo un passaggio formale in Consiglio che avverrà prima della fine dell'anno, la nuova PAC entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2023. In taglio alto, premiati Bartolini e Oldani, il ristorante Enrico Bartolini al Mudec a Milano e Do Regno di Davide Oldani a Cornaredo, sono stati ammessi durante una cerimonia a Parigi fra le Grandes Tables du Monde, il prestigioso sodalizio che dal 1954 riunisce i più importanti ristoranti di quattro continenti. Per Bartolini e Oldani sono state anche confermate le stelle della guida Michelin 2022. Oldani è protagonista con Pierluigi Pardo della trasmissione Mangia come parli in onda su Radio 24, ricorda poi Il Sole. Sulle cui pagine restiamo per parlare di norme e di tributi, delle filiere alimentari, contratti in forma scritta per la cessione di prodotti agricoli, il decreto attuazione della direttiva 2019-633 contro le pratiche scorrette, 6 mesi a disposizione per adeguare alle novità i contratti di cessione in corso. E poi si parla di lavoro, il fisso non fa più la differenza, ferie e tempo i nuovi benefit. Secondo la ricerca sul capitale umano di Mercer, giovani e tech workers chiedono flessibilità, inclusione e sostenibilità. Il budget degli aumenti scende al 2,3%, nel 17% delle aziende riposi aggiuntivi. Di spada, le strategie di S lunga servono orari elastici e percorsi di sviluppo. In un mercato del lavoro molto dinamico e mutevole, ci si trova sempre più frequentemente ad affrontare il mismatch tra esigenze organizzative e candidati con le necessarie competenze specialistiche, dice Luca Lattuada, Chief Human Resources Officer e CSR Manager di S lunga. Allo stesso tempo è cambiato ciò che le persone considerano attrattivo. Ruoli, sviluppo professionale e pacchetto retributivo non bastano più per attrarre i talenti. A proposito di talenti, anche sul Corriere della Sera, spazio alla guida Michelin, le nuove stelle, giovani del Sud, la guida Michelin 2022 guarda al meridione, under 35, metà dei neopremiati, solo una donna. Deluse Roma e Milano, nell'articolo di Alessandra Dalmonte e Gabriele Principato, quanto abbiamo già visto sulle pagine del Sole 24 Ore e del resto vi abbiamo anche già raccontato su Y News. Ieri sera i tristellati sono gli stessi 11 dell'anno scorso, Lombardia al top, 56 riconoscimenti, poi c'è la Campania. Intanto si sommano le voci contrarie al Nutri-Score, c'è anche quella di Tajani di Forza Italia a difendere il Made in Italy alimentare. Tra 10 anni il modello alimentare italiano potrebbe non esistere, è necessaria una risposta sistematica a salvaguardia delle filiere agroalimentari. È l'allarme lanciato da Antonio Tajani, il coordinatore nazionale di Forza Italia, si schiera contro il Nutri-Score. L'etichetta alimentare a semaforo ideata dalla Francia che, utilizzando appunto l'immagine di un semaforo, assegna un colore a ogni cibo in base al livello di zuccheri, grassi e sale, con il verde intuitivamente da preferire al giallo e al rosso e senza tener conto della quantità assunta. Ciò finirebbe per penalizzare l'agroalimentare italiano. Ancora sulle pagine del Corriere della Sera, la UE Agricoltura, l'Europarlamento approva la riforma della PAC in vigore da gennaio 2023. Come abbiamo già visto, l'ultimo passaggio formale sarà in Consiglio prima di fine anno, ma di fatto la riforma della politica agricola comune con il voto di ieri nella plenaria del Parlamento UE sui tre regolamenti base, piani strategici nazionali, organizzazione comune di mercato e regolamento orizzontale, ha ottenuto il via libera, entrerà in vigore dal 2023. La PAC vale il 31,95% del bilancio della UE per il periodo 2021-2027, pari a circa 387 miliardi suddivisi tra gli aiuti diretti agli agricoltori e lo sviluppo rurale. Per l'Italia si tratta di quasi 40 miliardi. Il voto dell'Aula con il no dei Verdi e di parte della sinistra esprime i dubbi degli ambientalisti che avrebbero voluto una riforma più ambiziosa nella lotta al cambiamento climatico. A proposito di lotte, c'è anche quella al virus. Bar, teatri, cinema e piscine, ecco i limiti per non vaccinati. Siamo ancora sulle pagine del Corriere della Sera, che riporta in primo piano la lotta alla pandemia. Oggi il provvedimento si deciderà se la stretta scatterà dalla zona bianca. Il decreto potrebbe entrare in vigore già nella prossima settimana. Verso l'obbligo per le forze dell'ordine e poi la scelta sul personale scolastico, così in tema di vaccini. Intanto, in vista delle vacanze natalizie, il governo è pronto a imporre il Green Pass ai clienti degli alberghi. Le discoteche, in fascia gialla, scatta la chiusura delle discoteche e i gestori sono già pronti a nuove proteste. Il governo potrebbe cambiare la norma e prevedere che i locali da ballo con il Super Green Pass restino aperti anche in fascia gialla. E poi le zone rosse arrivano già nel nord-est, coprifuoco, divieti e locali chiusi. In Alto Adige torna l'incubo, lockdown, i comuni in rosso. Nella mappa riportata dall'articolo di Chiara Currodossi e Lorenzo Fabiano, provincia di Bolzano, ultima per vaccinazioni in Italia, allarme turismo. Il sindaco di Ortisei, molte disdette. A Padova intanto mascherine all'aperto, anche in centro storico. Dal Corriere della Sera a Repubblica, il cuoco più bravo del mondo, premiato Boulou, lo chef delle star. Il protagonista ritratto dalla foto di Repubblica è il ristoratore francese Daniel Boulou nella cucina del suo ristorante Daniel a Manhattan, New York. Nato a Lione, allievo dell'italiano Maccioni, ha fondato a New York il ristorante amato dal re, attrice e presidente, scrive Paolo Mastrolilli. Sono le 20:30 e la cucina di Le Cirque sta lavorando a un ritmo frenetico e febbrile. La crème della New York si è appena sistemata nei posti più ambiti. Il proprietario, Sirio Maccioni, entra in cucina. Chef, ho dimenticato di dirti che Paul Bocuse e Roger Verge sono qui e il tavolo del re di Spagna sarà di 12 persone e non di 8. Daniel Boulou annuisce concisamente. Non appena Maccioni scompare di nuovo sul pavimento della sala da pranzo, lo chef inizia a frugare tra le scatole di prodotti raccolti al mercato quella mattina. I tartufi, il foie gras e il lardo toscano di Colonnata, contrabbandati dopo l'ultimo viaggio di Maccioni in Italia, vengono raccolti e sono pronti per essere trasformati in portate speciali per i VIP. Non a caso queste righe sono rubate da una serie del magazine Star Chefs intitolata Mythic Kitchens, perché così nascono i miti. Eravamo nel 1989. Come quello di Daniel Boulou, appena incoronato miglior cuoco del pianeta Terra delle Grand Table du Monde. Questo riconoscimento provocherà diatribe infinite perché de gustibus non disputandum est, ognuno ha le sue idee. Quando si stuzzica il palato, l'orgoglio nazionale condiziona sempre i giudizi sulla cucina. Nessuno, tuttavia, può contestare che la storia dello chef di Lione, trapiantata a New York, trascende le cucine dove è nata per raccontarci un capitolo significativo della cultura del nostro tempo. Sulla stessa pagina, un trafiletto dedicato all'edizione 2022 della Guida Michelin che conferma le 11 3 stelle. Sempre su Repubblica, anche qui in primo piano, arriva il Super Pass, stretta sugli alberghi, obbligo di vaccino per polizie e prof. Il CDM è pronto a varare già stasera le nuove regole. A seconda dei colori non basterà più il tampone per frequentare cinema, palestre e ristoranti. Carta verde estesa anche ai treni regionali e quindi ai pendolari. In chiusura andiamo sulle pagine dell'inserto del Corriere della Sera, pianeta 2021, con un lungo focus sull'alimentazione. L'assalto al mondo del lab food, il cibo di laboratorio, parte dalle bistecche di pollo di Singapore, scrive Valeria Sforzini. In Israele un ristorante sperimentale serve bocconcini gratis. A Berlino si creano le prime mozzarelle. Gli alimenti prodotti in provetta non usano ormoni e sono stampati in 3D, ma serviranno anni perché le autorità americane ed europee diano le autorizzazioni al mercato. Fra costi e l'uso di derivati di embrioni, la rivoluzione deve aspettare. All'interno, il film e il libro, mangiando possiamo evitare di estinguerci, così raccontano le riprese per il documentario Eating Our Way to Extinction, appena uscito in Gran Bretagna e Stati Uniti. Si parla poi di alimentazione attraverso qualche numero. Cereali, la produzione di colture primarie è stata di 9,2 miliardi di tonnellate nel 2018, circa il 50% in più rispetto al 2000. Carne, produrne un chilo di manzo emette 45 volte più gas sera rispetto alla produzione di un chilo di carne di pollo. Sprechi, secondo il World Food Summit, il cibo sprecato ogni anno nel mondo ammonta a 1 miliardo di tonnellate. Poi, per quanto riguarda la fame, c'è un aumento di persone affette da fame nel 2020 a causa del Covid, sono il 9,9% degli abitanti della Terra. L'ultima stima FAO 40 miliardi di investimenti annui per eliminare la fame nel mondo entro il 2030. È questo il costo previsto dalla FAO per la più importante delle lotte. Sempre su Pianeta 2021 e sempre a proposito di alimentazione, il cece rugoso, la maschera d'alpeggio e lo zotero per salvarsi salgono sull'arca del gusto. Il pollo nero del Valdarno, simbolo del Chianti, si trova su tutte le bottiglie, è in grave pericolo, così come la mela di Sebastopol. Dall'India all'Italia sono 85 i cibi aggiunti all'elenco online che rappresenta tradizioni popolari da preservare. Potranno essere comprati in aiuto alle comunità che li producono o non consumati se rischiano di sparire. E ancora, i nuovi chef mettono nel menù anche taglio dei trasporti e gestione dei rifiuti, scrive Gabriele Principato. Alimentano le galline nei pollai con gli scarti, valorizzano le squame del pesce. Usano aziende locali e spingono per l'energia solare. Dall'Aspromonte a Cortina, la salvaguardia dell'ambiente è ingrediente di base. C'è quindi l'intervista ad Andrea Segre, docente di politica agraria e direttore dell'osservatorio Waste Watcher, propone un recovery food. Nelle nostre case, buttando gli alimenti, creiamo povertà alimentare. Dobbiamo puntare sul recupero solidale. Liste della spesa mirate e uso corretto dei frigoriferi contro lo spreco di cibo. Così Andrea Segre nell'intervista rilasciata ad Ornella Sgroi. Restiamo ancora sulle pagine dell'inserto del Corriere della Sera. Good news, nuova vita per i fusti in plastica, orzo resistente, filiera tracciata in una pinta di birra verde. Così il racconto tra i birrifici italiani di Diana Cavalcoli. Infine, dalle classifiche del pianeta, l'impatto ambientale dei vari tipi di latte, le città più verdi, rinoceronti e gorilla a rischio, le coste più lunghe della Terra. Appunto, gli impatti ambientali di diversi tipi di latte per litro in termini di emissioni e quindi di chilogrammi di CO2 per litro di latte prodotto. Il latte vaccino è quello più costoso in termini di emissioni, 3,2 kg di CO2 per ogni litro, poi c'è il latte di riso, 1,2, e quello di soia, appena 1. Altra statistica interessante riguarda gli alimenti che consumano più suolo in metri quadrati per chilogrammo: al primo posto l'agnello, al secondo il manzo, al terzo il formaggio. Infine, i maggiori produttori di cereali, in migliaia di tonnellate, al primo posto la Cina, poi Stati Uniti e India. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.